Ben ritrovati cari ragazzi, anche questo sabato. Un saluto agli amici e alle amiche, a voi tutti che siete i protagonisti di questo spazio. E allora lo spazio di oggi ha un ospite che desideravamo da tanto, ma non voglio ancora anticiparvi chi sia. La famiglia della Chiesa è una famiglia grande, molto, molto vasta. E la possibilità di vivere, di collegarsi da Roma, così come altre città, ci permette di conoscere quante comunità, quante famiglie, quante congregazioni, quanti rami sono nati dall'annuncio del Vangelo nei secoli, attraverso le testimonianze coraggiose nella mansuetudine di santi e sante, di beati e beate, ma anche di martiri. E allora non vi annuncio nulla perché, come sempre, cari ragazzi, andiamo a scoprire insieme qual è il Vangelo che questa domenica del tempo ordinario, precisamente la 29ª del tempo ordinario, ci aspetta. Dopo un bellissimo salmo e una seconda lettura, che è una lettera di San Paolo Apostolo, il Vangelo è secondo Matteo. E allora anche questo sabato cominciamo questo spazio tutto vostro con l'ascolto, con la lettura del Vangelo. In quel tempo i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di a noi il tuo parere. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo. Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: Questa immagine e l'iscrizione di chi sono? Gli risposero: Di Cesare. Allora disse loro: Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Cari ragazzi, siamo in collegamento questa sera da un oratorio, uno dei tantissimi oratori sparsi nel mondo, così come in Italia, a cui ci si dedicano le suore salesiane, ovvero le figlie di Maria Ausiliatrice. E noi partiamo sempre da zero, interrogandoci, chiedendoci: ma chi sono queste sorine di grigio vestite? Come sono nate? Chi le ha volute? La loro missione nel mondo, com'è nata? Sono sempre state tra i ragazzi? E allora dobbiamo fare un salto, cari amici, lungo oltre 100 anni, perché le FMA sono nate nel 1871 per volere di Don Bosco, ma soprattutto perché era un disegno della provvidenza. Don Bosco decide di fondare le figlie di Maria Ausiliatrice con un nucleo che è di ragazze che vivono a Mornese, capeggiate da Maria Mazzarello e sotto la direzione di Don Pestarino. E allora c'è una vita religiosa che pian piano si costruisce e le testimonianze dell'epoca dicono che mancava anche il sostentamento necessario, mancava persino la farina per la polenta. E quando si aveva questa, mancava la legna per farla cuocere. E allora Maria Mazzarello divenne religiosa perché non era religiosa. E noi sappiamo una breve testimonianza che parla di lei e che dice: Maria si dichiarò subito contenta di farsi religiosa e abbracciò subito la proposta di Don Bosco. E allora Maria cominciava a capire che una visione di ragazze all'interno di un collegio poteva avere una strada ben più ampia, che non era solo quella della formazione della comunità, ma che poteva anche essere quella del servizio ai ragazzi e alle ragazze che erano lontani dall'istruzione scolastica, ma anche ragazzi che a volte non avevano, proprio così come era successo a loro, non potevano avere un piatto, non potevano avere delle posate. E allora un cortile divenne casa non solo per nutrire il corpo e la mente, ma anche per nutrire l'anima. E allora, dopo aver salutato le figlie di Maria Ausiliatrice, sappiamo che a Roma, in un bellissimo quartiere, ovvero nel convento di Santa Maria sopra Minerva, a Piazza della Minerva, ci sono anche i frati domenicani. E allora la sorpresa di oggi è proprio il collegamento con i frati domenicani che in queste ore sono impegnatissimi perché ci sono le celebrazioni prefestive, ma noi di Radio Mater non ci arrendiamo perché da tanto tempo che desideravamo avere un saluto da un padre domenicano. E allora siamo in collegamento con Fra Jean Gabriel, e se la regia me lo conferma, Fra Jean Gabriel abita nel convento di Santa Maria sopra Minerva, insieme ad altri ben pensate circa 20 confratelli. Non sono soltanto italiani, anzi, la bellezza del carisma è proprio il loro essere internazionali. E poi vivono in un convento che ha una grandissima storia, un convento che ha una storia, potremmo dire, secolare, davvero prestigiosa. E allora, prima di presentarvi fra Gabriel, lancio una pausa musicale affinché voi possiate già pensare se avete delle domande, se magari non sapete chi è San Domenico di Guzman, potete fare direttamente le domande a Fra Gabriel. Ci ritroviamo tra 2 minuti in collegamento con questo bellissimo convento che, pensate, fu anche sede di 2 conclavi che vide le elezioni di 2 papi. Allora l'emozione è grandissima perché oggi Radio Mater entra in questo convento di Santa Maria sopra Minerva. E allora grazie Fra Gabriel per essere con noi, e allora sono felice di presentare padre, come si pronuncia? Pofillat?
Buonasera, sì, Pofilà.
Pofillat, perché tu nasci dove?
Allora, io sono nato a Singapore,
Sì.
ma di padre francese, per questo è il nome un po'
Di
particolare.
padre francese, e arrivi nella capitale in che anno?
Oh, penso ormai 6 anni fa.
6 anni fa, allora sono arrivato prima io. Sono arrivato prima io perché sono arrivato 7 anni fa. E allora quello
Ah, ok.
che vogliamo chiederti è come ti sembra questa gioventù italiana, questa gioventù della capitale? Che impressioni hai avuto dal lavoro che fai con il tuo confratello? E poi in seconda battuta ti chiediamo se temete un po' questo coronavirus per quella che è la vostra missione, la vostra evangelizzazione, non solo nella capitale, ma in tutta la provincia domenicana, ecco, romana, quella di Santa Caterina da Siena. Come state strutturando questo anno 2020-2021?
Sì, per quanto riguarda i giovani di Roma, siamo evidentemente a Roma, al centro, diciamo, del cattolicesimo romano, latino, e quindi una cosa molto preziosa per i giovani di Roma, no? E anche qui una cosa bella che ho scoperto è la presenza di tanti giovani stranieri che da diversi paesi, abbiamo francesi, americani, nel nostro gruppo qui abbiamo francesi, americani, brasiliani, africani, italiani ovviamente, e poi ci sono io che da Singapore. E quindi questa è una grande ricchezza, e così ci arricchiamo a vicenda. E qualche volta c'è un po' di problema con la lingua, che con la comunicazione, ma però ce la caviamo.
No, ti comprendiamo benissimo. Se poi preferisci parlare francese, noi abbiamo anche ascoltatori francesi, ma lasciaci una curiosità. A parte ogni giorno poter pregare in una basilica così, così bella, qual è stato per te il tesoro più grande che hai scoperto in un periodo così difficile come quello del lockdown, della pandemia? C'è stata una sorpresa che la provvidenza ha fatto anche a te? Qualcosa che non ti aspettavi?
Una è un po' come comunità, abbiamo dovuto riscoprire un po' di vivere in comunità, no? senza che non potevamo uscire, non uscivamo a scuola a insegnare alle predicazioni, quindi questo tempo ci riscopriamo un po' la vita veramente comunitaria, questo aspetto. E poi l'importanza anche della preghiera intercessione per tutti quelli che sono affidati alla nostra preghiera, anche in particolare perché qui abbiamo il corpo di Santa Caterina da Siena, che è patrona di Roma, patrona di Italia e patrona d'Europa, e quindi se non siamo noi a pregare a lei per intercedere per noi, chi deve pregare, no? E quindi questo è un grande tesoro per noi e un compito anche per noi, no?
Esatto.
Nei tempi difficili, religiosi in particolare, noi siamo chiamati a pregare.
E poi diciamolo, ci sono tanti frati studenti, ci sono gli universitari, ma ci sono anche frati studenti, e quindi questo accomuna tantissimi ragazzi, tantissimi giovani, nella fatica dello studio. Lo studio non si interrompe, lo studio non teme nessun virus. Ecco,
sì, certo.
Vogliamo chiederti se ti viene in mente una frase, una parola, non so, magari di San Tommaso, qualcosa per incoraggiare, ecco, i ragazzi in questo periodo particolare, periodo di studio, di esami, sono ricominciate le lezioni, si sono riaperte le scuole. Che incoraggiamento puoi dare ai ragazzi che ci ascoltano?
Allora, un attimo che ce l'ho salvato qui, uno dei miei preferiti.
Che bello, che bello. Le domande di Giuseppe Scarlato sono difficili, ma non sono mai a caso. E allora...
Ecco. Allora, c'è una citazione di San Tommaso, nella sua Summa Contra Gentile, in cui lui dice: fra tutte le cose che gli uomini ricercano, la ricerca della sapienza è quella più perfetta, è quella più nobile, è quella più utile e è quello più pieno di gioia. Quindi noi lo studio, no, qualche volta può sembrare un po' inutile, che alla fine, con tutti i problemi che ci sono, con tutte le persone che muoiono, si ammalano, io sto qui in camera a leggere dei libri, però studiare è un atto di speranza, e il fatto che posso studiare, no, significa che il mondo ha senso. Se non ci fosse senso nel mondo, non c'è, tutto questo non avesse senso, non potevamo studiare. Studiamo le cose che hanno un senso, se che sono in qualche modo ordinato. Io non posso studiare il caos. E quindi un po' quando studiamo riconosciamo che questo è anche un atto di speranza, cioè che sappiamo che tutto ciò che sta succedendo ha un senso, anche se qualche volta, no? Questo senso ci è un po' nascosto.
Bene, no, è vero, a volte è un po' nascosto, ma questo
sì.
Tuo incoraggiamento alla speranza, la speranza che è qualcosa di concreto, soprattutto per noi cristiani. Allora io sono contento che Radio Mater ha potuto avere questo regalo attraverso le parole di Fra Jean Gabriel, lo ringrazio. L'anno scorso abbiamo avuto una suora domenicana, e allora noi ringraziamo Fra Jean per essere stato con noi. E prima di salutarlo, ecco, l'ultima domanda è: qual è l'invito che fate per quest'anno ai giovani romani? Com'è possibile avvicinarvi, incontrarvi, parlarvi, pur rispettando tutte quelle che sono le norme sulla sicurezza e sulla salute?
Ma, come dicevamo, no? Lo studio e la preghiera, soprattutto questo, nessun virus ci può fermare, no?
Giusto, giusto, nessun virus può fermare il sacramento della riconciliazione, quindi la basilica rimane
questo.
Aperta per le confessioni.
E mentre le basiliche stanno aperte, no? Perché anche questa è una cosa che per chi abita in centro c'è stata una bellissima cosa subito dopo il lockdown, che abbiamo visto le strade del centro di Roma pieni di romane, che è una cosa che di solito qui sono tutti turisti, ma la prima volta abbiamo visto romani al centro di Roma che vengono qui a scoprire le bellezze di questa città. Quindi andate, ma qua avete i corpi di tantissimi santi, tutta questa architettura, tutte queste chiese costruite alla gloria di Dio, andate a scoprire questa bellezza. E anche scoprendo questa bellezza, scoprite, credo, che anche la bellezza della nostra fede, perché questa architettura, questa arte è un po' la nostra fede tradotta in un modo visuale. Quindi questo è un
cosa. È vero, visuale.
Prima
visuale.
Che chiudono qualcosa di nuovo.
No, noi siamo molto fiduciosi, siamo nella speranza. Chiediamo l'intercessione a Santa Caterina, che abbiamo conosciuto l'anno scorso grazie a Sor Elena Ascoli, una sua biografa. Ringraziamo Fra Jean Gabriel, bellissimo questo contatto, questo filo diretto tra un uomo di fede di Singapore e la radio di Alba Villa. E questa è la bellezza di come l'amore al Vangelo unisce persone distanti nel mondo. Grazie, buona domenica.
Grazie a voi, buona domenica.
Un saluto a tutti i frati della comunità della Rettoria della Basilica Santa Maria sopra Minerva. Grazie a voi ragazzi, continuate a twittare e noi ci ritroviamo tra poco. Grazie regia. E allora ben ritornati, siamo di nuovo in collegamento, cari ragazzi, cari ragazze. E allora, durante questa pausa musicale ho provato a twittare e a porre questa domanda: che cosa significa una economia sanificata? Ebbene, da ieri ho coniato questa espressione che non esisteva in rete e ringrazio il mio angelo custode che mi ha fatto riflettere su questo, perché se è un periodo in cui cerchiamo di porre attenzione, ed è giusto che sia così, attraverso la sanificazione di tantissimi oggetti, attraverso la sanificazione delle nostre mani, perché veniamo in contatto essendo all'aria ed essendo in un periodo così delicato, è giusto anche che ci interroghiamo su quelli che sono i capisaldi della nostra vita e della nostra società, così come l'economia, non solo l'economia italiana, non solo l'imprenditoria italiana, ma anche l'economia mondiale e nazionale. E questo è qualcosa che non fa soltanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non fa soltanto l'economy di Francesco attraverso le parole del Santo Padre, ma interrogarci su un'economia sostenibile, su un'economia che su scala globale possa avere un'attenzione agli ultimi, è riflessione sempre più necessaria di gran parte della politica, di gran parte degli amministratori e soprattutto di gran parte del giornalismo e della stampa. Motivo per cui oggi sono felice perché ho ospite a Radio Mater per la prima volta Safiria Leccese. Buonasera Safiria.
Buonasera a voi, buonasera Giuseppe, eccoci qui.
Buonasera per esserti collegata con noi e soprattutto io desidero presentarti piuttosto che come giornalista, che come scrittrice, che come conduttrice, perché sei un volto a cui siamo affezionati da un po' di anni, desidero presentarti ai miei ascoltatori come mamma e come sposa. Faccio bene?
Sì, io in genere le cose private le lascio sempre molto da parte, però fai bene nel senso che è così e è bene così, insomma, va benissimo. Tu stavi parlando dell'economia sanificata, quindi mi sento integrata con questi argomenti, soprattutto per quanto riguarda diciamo tutto quello che cerco di mettere nel mio lavoro, poi in un lavoro come quello che faccio io e soprattutto quando si scrive ci si mette sempre molto di sé e molto di quello in cui si crede.
Sì, ma anche perché uno, è vero che siamo abituati a noi uomini a restare sorpresi dalle capacità femminili, ma io nella mia piccolezza mi sono domandato: ma una donna così a 360 gradi, dove ha trovato il tempo per scrivere una pubblicazione così bella come La ricchezza del bene, gestendo il lavoro, la casa, gli spostamenti nella capitale, perché noi romani, tra virgolette, sappiamo quanto sia difficile muoversi, e tu hai trovato il tempo, anzi hai voluto dare un valore maggiore al tuo tempo spostandoti di persona per costruire tassello dopo tassello questo libro, La ricchezza del bene, che lo troviamo in tutte le librerie, lo possiamo ordinare anche su internet e soprattutto, ragazzi, io ho voluto avere Safiria con noi perché il giorno del mio compleanno, il 12 maggio, ho detto: oh perbacco, ma questo libro è primo in classifica su Amazon. Ed eravamo nel culmine del lockdown, quindi secondo me è stata una sorpresa anche per Safiria Leccese, me lo confermi?
Sì Giuseppe, è stata una sorpresa perché non pensavo, quando con la casa editrice, quando poi abbiamo deciso di uscire lo stesso in lockdown, non pensavamo che poi le cose sarebbero andate così bene per il libro, però ti voglio dire una cosa che ci riguarda tutti e che ci permette di riallacciare un attimo il filo di come a volte le cose sono anche un po' portate dagli eventi, anzi è la vita poi che detta i tempi. Il libro doveva essere presentato nell'ambito dell'Economy of Francesco ad Assisi il 27 marzo alle ore 18 alla Domus Pacis di Assisi. Invece il 27 marzo alle 18 del 2020, come tutti sappiamo, tutto il mondo era incollato a guardare Papa Francesco da solo in preghiera a San Pietro per pregare per tutto il mondo. Quindi mi è sembrato un segno quando poi abbiamo deciso, comunque non rimandiamo, perché la vita ci deve sempre dire qualcosa, quindi la decisione di far uscire il libro il 2 di aprile, perché oramai il 27 era sfalsato, l'abbiamo comunque fatto uscire il 2 di aprile, con le librerie chiuse, è stata da una parte una decisione coraggiosa, ma dall'altra vorrei dire, questo siccome tu ti rivolgi tanto ai giovani, mi chiami sempre ragazzi, ragazze, ecco ragazzi, ragazze, vorrei dire sempre che la vita ci deve insegnare qualcosa, cioè questa pandemia ci sta dicendo delle cose, e se questo mio piccolo lavoro, se la ricchezza del bene sta avendo così tanto riscontro, non è tanto per i miei meriti, quanto perché evidentemente sta incontrando in questo momento di difficoltà, in questo momento di fragilità, sta dicendo qualcosa alle persone. Cosa sta dicendo? Che si può fare un lavoro, persino quello dell'imprenditore, persino quello del grande imprenditore, perché nella ricchezza del bene ci sono alcuni nomi grandi dell'imprenditoria italiana come Ferrero, Branca, Mediolanum, Untun, Campagnolo, Pedrollo, e persino la grande imprenditoria si può fare, quindi anche i grandi profitti, però in un modo che metta al centro la persona, che poi è anche un po' quello che ci sta dicendo il Papa in tutte le lingue. Io mi sono letta Fratelli Tutti e alla fine è questo, cioè c'è un modo di fare la politica, c'è un modo di fare il giornalista, c'è un modo di fare la radio, c'è un modo di fare l'imprenditore, c'è un modo di fare la mamma, il papà, c'è un modo delle cose che è quello che poi ci permette, come dire, di non schiacciare gli altri, ma di essere insieme.
Ecco, ecco, e io voglio chiederti, procediamo per passi, se questo libro ha uno stile nuovo rispetto a quello che è il tuo profilo come cronista, come giornalista, ma anche come scrittrice. Voglio capire se questo libro, in questi passi, in questi viaggi, incontrando e parlando con i fondatori e i presidenti, è stato anche un po' un cammino per te, una crescita per te e una ricchezza per te. E gli ospiti dello spettacolo, del cinema e della TV sanno che inevitabilmente quando si sta in radio con Giuseppe Scarlato bisogna anche un po' cedere e raccontarsi, perché i ragazzi desiderano scoprire e vedere, ecco, non lontani i grandi giornalisti e i volti dello schermo. E allora io so, perché a Roma in Piazza Sempione ce l'hai raccontato, quanto tu tieni bene a mente quelle che erano le tue aspirazioni, i tuoi desideri di quando eri ragazza. Allora, permettermi di chiederti se adesso, con questa maturità, questo libro, questo viaggio ti ha permesso in qualche modo di scoprire, di conoscere qualcosa non solo di questi personaggi, ma anche di te stessa.
Sì, decisamente sì, Giuseppe, c'è una domanda bellissima e profonda. Innanzitutto io penso che arriva un momento della vita che forse, ecco, magari i ragazzi incontrano tante persone e tutti da ragazzi incontriamo tante persone, non sempre con quella consapevolezza di che dono sia ogni incontro, e questo è giusto così, è giusto che arrivi con un po' più di maturità, e sicuramente questo libro è arrivato in un momento in cui io mi sono potuta godere, nel senso non egoistico ma proprio di scendere, di consapevolezza, di gratitudine, ecco. Il sentimento più grande che ho nei confronti di questi incontri che ho avuto, e quindi per ogni viaggio che ho fatto per il libro, è proprio la gratitudine, perché da ciascuno di loro io, ecco, se adesso noi così a volo d'angelo volessimo dire cosa ti ha arricchito quando sei entrata dentro la banca di Mediolan, cioè io per ognuno di loro mi porto dietro e dentro qualcosa che poi ormai mi accompagna nella vita, perché come io ho detto, cioè per me non sono più imprese, sono dei volti, sono delle persone, uomini e donne, che hanno avuto e hanno avuto il coraggio di raccontarmi i loro momenti di fragilità, i loro fallimenti, i loro successi, e quindi secondo me questo vale per ciascuno di noi. A me ha dato la ricchezza ogni storia, e per ognuno di loro mi porto dentro qualcosa. Quello che vorrei trasferire ai ragazzi, ai tuoi ascoltatori, chi ci sta adesso seguendo, e anche condividerlo con te, Giuseppe, è che in ognuno di loro ho visto una forza che però non era superbia. Cerco di spiegarmi meglio. In ciascuno, io li chiamo i magnifici 10 protagonisti del mio libro.
10 storie, 10 protagonisti, sì.
Ecco, 9 imprenditori più Carlo, che ora è
più Carlo.
In ognuno di loro ho visto questa forza, cioè questa grande determinazione ad andare avanti. con tanta forza ma anche con tanta umiltà, cioè non quella superbia di dire ah perché tanto io devo fare questo, no, quella forza di dire io devo fare questo bene, senza importarti di che cosa poi questo avrebbe suscitato, dei soldi che avrebbero guadagnato, perché quello che accomuna tutte le storie della ricchezza del bene è che ciascuno di questi uomini e donne che ci sono dentro hanno cominciato con questa modalità di condivisione, di partecipazione, di passione, di tanto lavoro, sin da quando erano da soli o magari con un piccolo collaboratore nel garage di casa loro. Ci sono persone che hanno cominciato nel salotto di una casa piccola che avevano con la moglie che gli rispondeva al telefono perché non potevano né permettersi una segretaria, né, cioè da zero, però andare avanti e costruire sempre qualcosa di buono per loro stessi naturalmente e anche per gli altri, fino a che è arrivata che sono diventati così grandi che ora si possono permettere anche di fare cose importanti per persone persino lontane nel mondo. Ospedali in Africa, pozzi in Africa come il caso di Pedrollo, donazioni, l'infanzia come Mediolanum, le donazioni per il Covid come ha fatto Branca e Bartoletti, cioè, quindi questo voglio dire, una modalità forte ma umile, nel senso di sapere che non tutto dipendeva da loro, ma tutto quello che dipendeva da loro ce l'hanno messa dentro, e questo io mi ricordo un po' che era anche il sogno che sicuramente da ragazzo, e penso che tutti i ragazzi un po' condividono, no? Di fare qualcosa di bello, però qualcosa di bello, io vorrei dire attenzione, perché noi siamo in un momento storico in cui si può rischiare di scambiare il bello con quello che agli occhi degli altri, dei social, della TV, sembra bello, di successo e scintillante. Attenzione alla parola bello, attenzione.
Allora ragazzi, restate in linea perché dopo una breve pausa musicale Safira Leccese rimane con noi e mi deve spiegare una frase di un imprenditore che mi ha colpito nel suo libro: nel modo in cui fai le cose, qualsiasi cosa che fai ti sta descrivendo al mondo per chi sei. E allora ascoltiamo un brano dei The Sun e ci ritroviamo dopo questa pausa musicale sempre con Safira alla scoperta di queste storie tra business e anima. Grazie Safira per essere con noi per parlarci della ricchezza del bene. Ragazzi, noi continuiamo e seguiamo Safira Leccese anche su Facebook e su Instagram, ci ritroviamo tra un minuto. Grazie regia.
Penso ai mille volti dell'estate della maturità, a quegli occhi di chi aveva un sogno, sì, la libertà. Noi in volo senza dubbi nell'anima, ripenso al fuoco sulla spiaggia, chi cantava assieme a noi, alle albe, agli orizzonti, a quante donne, a quanti eroi. La nostra storia come un viaggio di sola andata, destinazione sconosciuta ma mai scontata. Cosa è rimasto di quella estate? Noi in fondo siamo le storie che viviamo. Cosa è cambiato se mi sento uguale? Noi in fondo siamo i giorni che vogliamo.
Ben ritrovati ragazzi con Oggi sono felice perché. E allora la felicità filtra attraverso il bene che possiamo fare anche attraverso l'impresa, valorizzando le piccole e le grandi imprese del nostro territorio, non fermandoci al profitto ma con uno sguardo più ampio. E allora ci sono 10 protagonisti, in ultimo Carlo Acutis, ci arriveremo alla fine di questa intervista che ha una super ospite. Una donna dall'animo veramente profondo. Grazie Safira per essere con noi. E allora torniamo a questo libro, a questa pubblicazione, Le ricchezze del bene per le edizioni Terra Santa. Allora, partendo dalla frase di questo imprenditore, tu ci sveli chi l'ha detto, io ti chiederò se in questo periodo così delicato dai nostri atteggiamenti possiamo mostrarci al mondo come cristiani, in un periodo in cui, e i ragazzi me lo dicono sempre in oratorio, tutto quello che sta succedendo, allora Dio dov'è? Dio c'è e c'è attraverso testimoni belli, perché no, anche attraverso il coraggio. Noi abbiamo avuto ospite a Radio Mater, Ennio Doris, tu hai conosciuto anche Massimo. Allora sappiamo che in periodi così delicati ci sono dei grandi imprenditori, dei grandi investitori che sono vicini alle famiglie in difficoltà. Ma lascio la parola a Safiria perché è un piacere ascoltarla.
Grazie Giuseppe, guarda, ti ho nominato Ennio Doris e il suo figlio Massimo che ora guidano insieme Mediolanum, ed è proprio sua, di Ennio Doris, il fondatore e patron di Mediolanum, questa frase che a te ti ha colpito e che ha colpito tanti, devo dire che è una di quelle che io mi porto nel cuore. Ennio mi raccontava che quando era bambino e la sua famiglia faceva fatica ad andare avanti, no? Nel senso che lui era molto bravo a scuola, ma cercava di non tagliare mai le pagine del libro per poterli poi rivendere, questo dalla dimensione di come lui era cresciuto. Eppure è un bambino che è cresciuto in un grande amore tra i suoi genitori e con questa sua sorella, e racconta con veramente ancora adesso all'alba dei suoi 80 anni con gli occhi pieni di entusiasmo e quasi da ragazzo, di quando aveva 7 anni e lui andava a sistemare nella stalla gli animali, e poi arrivava suo zio, allora lui mungeva le mucche, poi le sistemava, le spazzolava, e quando arrivava suo zio vedeva il modo in cui lui aveva fatto quello, no? Che era qualcosa che sulla carta potevano far tutti, cioè tutti possono mungere il latte dalle mucche, tutti le possono spazzolare, tutti possono pulire la stalla, e lo zio gli disse: vedi Ennio, dal modo in cui fai le cose si capisce tu chi sei. E lui da lì capì che il modo in cui avrebbe fatto ogni cosa nella vita stava descrivendo, attraverso quel modo, lui stava descrivendo al mondo chi lui era. E questo vale per ogni persona, per ogni persona. E questo che a te ha colpito molto anche me, quando tu mi dicevi se queste storie cosa mi hanno dato, se mi hanno dato, delle cose immense. Quella di Ennio, a parte, in particolare, voglio dire, mi colpisce molto anche la sua unione con la signora, con la sua moglie, con Lina Doris, perché sono veramente una famiglia, una coppia speciale, quindi questo mi ha colpito molto, la loro unione, perché tutto quello che hanno fatto l'hanno fatto insieme, dove ognuno di loro ha messo i propri talenti. E l'altra cosa che mi colpisce è la stessa che ha colpito te, e poi la frase di The Sun, della canzone che hai messo all'interno, che hai fatto ascoltare nell'intervallo, è stata proprio appropriatissima, perché ciascuno di noi è le storie che vive, cioè non è solo ognuno di noi, tu, io, cioè siamo non solo la nostra storia, ma poi la nostra storia incrocia tante strade, no? Io e te adesso ci stiamo parlando, e quando avremo finito di parlarci io avrò lasciato qualcosa a te, speriamo, tu qualcosa a me, e tutti insieme qualcosa a chi ci ha ascoltato, no? E quindi è proprio così, uno vive anche attraverso le storie che vive, che incontra, che racconta, e sicuramente loro 10 mi hanno lasciato questa determinazione a che veramente di fare le cose per quello che resta. Cioè, tu dici, ok, allora adesso io faccio il telegiornale, perché io lavoro al telegiornale a Mediaset, adesso gli faccio il telegiornale, ma come lo fai? Come lo fai? Sembra che è tutto uguale, ma sembra, perché invece dal modo in cui facciamo le cose possiamo fare una differenza. Dal modo in cui questi imprenditori hanno fatto gli imprenditori, tu pensa che c'è un'impresa che si chiama la BB Group, fondata da Marco Bartoletti, che assume disabili e malati. Li assume e li fa andare in azienda, Adesso non vedere il periodo del Covid, ma li fa posto in azienda, non è che li assume, li fa posto in azienda, responsabile di una della logistica loro è una persona che cammina sulla sedia a rotelle. Perché? Perché Marco ha detto: ognuno di noi ha un talento, ora non ha importanza, magari chi non ha le gambe ha un altro talento, ci sono ragazzi che sono malati dello spettro autistico e lui ha capito che il loro talento era quell'ossessione al controllo della qualità. Perché loro sono bravissimi nel vedere cose che le persone, tra virgolette, normali non riusciamo a vedere, tipo un difetto di una cintura, una cosa minimale, loro la vedono e magari noi non la vediamo. Quindi capisci cosa intendo per il modo delle cose?
Chiarissimo, chiarissimo, chiarissimo. In questi 10 protagonisti che hai incontrato, c'è stato un incontro molto delicato con la mamma di Carlo Acutis, il beato Carlo Acutis, l'influencer di Dio, colui che in maniera delicata, silenziosa, perché quando Carlo era un adolescente, come un ragazzo milanese, come tanti altri, non faceva rumore, lui viveva la sua famiglia come tanti altri ragazzi e viveva la spiritualità come tanti altri ragazzi. Tu hai potuto incontrare e conoscere Antonia e questo è stato un privilegio, però da qui cosa scaturisce nel tuo cuore quando decidi di dedicargli un capitolo intero?
Questo, guarda Giuseppe, questa cosa a me, devo essere onesta, mi commuove ancora, ancora intendo e continuerà a commuovermi, ma ora che tu me la chiedi, fa venire a galla in me quell'emozione che ho vissuto esattamente una settimana fa alla beatificazione di Carlo. È stata una commozione grandissima perché mi ha dato modo di ripercorrere tutto questo tempo, di come si è allacciato questo filo. Ogni tanto scherzando dico con le persone che mi sono accanto, dico: ma tu pensa che sarebbe bastato che magari Antonia non mi stava simpatica come invece mi sta simpatica, che io non avessi intuito in lei qualcosa nel suo cuore che mi attraeva così tanto, io non avrei messo Carlo nel libro, perché io non ero partita così, ero partita con queste storie di imprenditori, che poi anche lì è stata un po' la vita a portarmici, più che io che mi sono impuntata, tanto che il tempo era talmente breve che ogni volta che mi mettevo a scrivere dicevo: vabbè, però poi basterà che mi viene un giorno di febbre e questo libro non sarà finito per quando deve essere finito. Quando ho conosciuto Antonia, ed è stato sicuramente un privilegio, perché voglio dire che Antonia, Carlo, è sicuramente un ragazzo straordinario, ora è beato, quindi non è che lo dobbiamo dire noi che è straordinario, ma anche due genitori molto particolari, sia Andrea che Antonia, in modo diverso.
Antonia, sì.
Tutto il mondo ha imparato a conoscere Antonia perché Antonia è un po' diventata la voce di Carlo. Però vi assicuro che anche il papà Andrea, quelle poche volte che decide di parlare in pubblico, è una persona di una grande profondità. Da lì che cosa è scattato, tu mi chiedevi? Io quando ho conosciuto Antonia non pensavo proprio al libro, quindi non è neanche a dire che io la sono andata a conoscere per il libro. Quando ho conosciuto Antonia io non pensavo di scrivere il libro, cioè il libro non era proprio nella mia mente quando ho conosciuto Antonia. Poi quando il libro ha cominciato a prendere forma così nella mia mente e nel mio cuore, poi sono riandata per la terza volta al premio degli imprenditori del bene comune e questa cosa ha cominciato a prendere una forma, io sapendo che Carlo era nato in una famiglia molto ricca, ma Antonia me l'aveva un pochino raccontato, poi mi ero andata a leggere la storia di questo ragazzo che però così ricco usava la ricchezza per fare del bene agli altri, anche in maniera semplice, sotto casa, scendeva col suo domestico, faceva questi pacchetti di cibo da casa e li portava giù, usava la paghetta per i sacchi a pelo per i senza tetto, si era innamorato di Gesù per cui si era voluto fare la comunione prestissimo e da allora non ha mancato una messa, eccetera. Ho detto: beh, dico, allora, cioè, se io veramente lo dovessi fare, questo libro Carlo dovrà essere il sigillo di questo libro, cioè dovrà essere proprio lui che ci viene a raccontare, morto a 15 anni, come va usata la ricchezza. Dice: sì, ma lui non era un imprenditore, certo, a parte che Carlo è stato un grandissimo imprenditore dello spirito, come ha sottolineato due giorni fa Bruno Vespa quando ha ospitato il libro in trasmissione, perché Carlo ha portato una ricchezza spirituale enorme. No?
Che bello questo che ci dici. Definire Carlo come sigillo è una definizione veramente bella, Safiria. Io sono affezionato a Carlo da tantissimi anni. E allora noi, proprio attraverso l'intercessione di Carlo, io voglio richiamare un attimo un'altra figura a cui tu sei affezionata perché hai avuto il privilegio di condurre la canonizzazione, mi riferisco a Giovanni Paolo II. E allora, prima di salutare Safiria, ragazzi, Giovanni Paolo II affidava spesso voi giovani alla Madonna, a Maria, e diceva: Maria, aiuta i giovani a rispondere alla loro vocazione. E allora ci sono persone che hanno il privilegio, passo dopo passo, anche diciamocelo, ci sono le difficoltà, e io e Safia lo sappiamo, ma c'è una vocazione a cui dobbiamo rispondere come comunicatori oppure attraverso altre mille professioni a cui siamo chiamati, e Safiria lo fa egregiamente attraverso le pagine di questo libro, rispondere alla sua vocazione di testimone e di giornalista. E io per questo motivo ti ringrazio, Safiria, perché attraverso queste 250 pagine tu non racconti Safiria o non racconti il mondo visto secondo Safiria, ma sei un interprete, ecco, di queste 10 storie che hanno arricchito te, arricchiranno i lettori e arricchiscono anche questo mondo un po' scoraggiato da una visione di un'economia appesantita, grigia e distante. E io ed è per questo che ti ringrazio per aver accettato l'invito mio a Radio Mater e ti auguro davvero il bene per la tua carriera come giornalista cristiana.
Ringrazio molto Giuseppe, grazie a te di questo invito, grazie a tutti gli ascoltatori, sicuramente ci sarà occasione di riparlarne, insieme coltiviamo gli spazi che possono, come dire, accendere delle luci, dai, di speranza, come dici tu.
A grazie presto. A Safiria Leccese, grazie a Mediaset che ce l'ha concessa, buona domenica Safiria.
Grazie, a presto, ciao Giuseppe, ciao a tutti.
Ragazzi, ancora i The Sun e ci ritroviamo dopo un brano musicale per un altro super ospite.
Di passo in passo ad ogni sole, difendiamo un sogno in volo, sorridiamo anche alla morte, andiamo più in là della sorte, siamo lontani dai cliché.
Ben ritrovati ragazzi, oggi sono felice perché abbiamo un ospite maschile, spesso mi scrivete che esagero con le attrici, con le giornaliste, io sono contento in questa rubrica di oggi che ha per tema, ecco, questi cambiamenti dal mondo dell'economia al mondo della comunicazione e nel tema di oggi io ci tenevo che ci potesse essere un esperto del mondo della comunicazione e della televisione, ed è il motivo per cui ringrazio Elio Bonsignore di essere per la prima volta ospite di Radio Mater. Buonasera Elio.
Buonasera Giuseppe e buonasera a tutti gli ascoltatori che in questo momento hanno l'opportunità di sentirci.
E allora cosa mi ha incoraggiato a contattare Elio? Voi ragazzi sapete l'affetto che provo per Don Bosco e per il motivo per cui oggi ho voluto collegarmi proprio da questo oratorio. Io ho avuto una diretta molto dura lamentando il fatto che gli oratori a Roma sono chiusi e non potevo fare come gli altri anni, collegarmi dagli oratori delle periferie di Roma per poter permettere ai nostri ospiti di comunicare con i ragazzi. Ma c'è un santo che non si è mai scoraggiato e che non si scoraggia e che intercede sempre per tutti i ragazzi, ovvero Giovannino Bosco. Per me è Giovannino Bosco, ma è San Giovanni Bosco. E San Giovanni Bosco, c'è una famosa frase che dice: guai a chi lavora aspettando le lodi del mondo. Il mondo è un cattivo pagatore e paga sempre con l'ingratitudine. Ma allora io voglio chiedere a un produttore televisivo qual è la forza che lo spinge ad investire anche in un periodo così delicato, se il mondo è un cattivo pagatore, nel trasmettere il bello, nel trasmettere dei valori attraverso le proprie produzioni televisive.
Ma è una necessità, è un bisogno, è una vocazione, è bisogno anche di dare, in una società dove i media spesso per alzare gli ascolti o per avere più cliccate o per avere più visualizzazioni, e c'è il culto del male, c'è il culto della violenza, dell'orrido e di tutto ciò che può essere, perché il brutto fa notizia, il bello di solito, il buono no. Quindi è una necessità anche e soprattutto per dare messaggi positivi. Di fatto io produco e scrivo programmi che hanno sempre solo una valenza positiva. Non vado a cercare la notizia shock o il contenuto shock, ma è bello scioccare a volte con racconti di speranza.
Ecco, ti riallacci davvero a quello che diceva il nostro primo ospite, che faceva notare così come la pandemia ha permesso a noi che viviamo a Roma di rivalutare le bellezze di Roma, di tornare nelle strade e di rivalutare quelle che sono le bellezze artistiche di una città che magari per tanto tempo era distratta dai turisti. E questo periodo ci permette di tornare alle buone letture, l'abbiamo fatto pochi minuti fa con Safiria, ma anche di riapprezzare attraverso i palinsesti dei contenuti di valore. Questa è una rubrica sulla gratitudine e sulla felicità. Allora, tu Elio, che sei stato catapultato in questa rubrica, voglio chiederti, oggi sabato 17 ottobre, sei felice? E se sì, a chi sei grato?
Sono felice perché mi sono svegliato stamattina, sono andato a lavorare con mia moglie in un posto bellissimo vicino Roma, dove ho il set acceso in questo momento, dove registro una trasmissione di Rete 4 con Anna Maroni, Davide Mengacci, Annalisa Mandolini, Anna Bruna Di Iorio e Gianluca Mac, e da lì vedevo il cupolone da molto lontano, perché oltre la Nomentana, e sono felice perché ho visto un arcobaleno, sono felice perché vivo e per questo sono grato al Supremo, sono grato al nostro Signore, ecco.
Ecco, cioè, Elio, vogliamo
sono
chiederti...
grato, diamo per scontato di vivere, no? Diamo per scontato che non ci deve accadere niente, che nasciamo, che stiamo bene di salute, è quasi, come dire, una cosa dovuta, ma non è dovuta. Vivere non è dovuto, vivere è una fortuna, se poi vivi bene è una grande grazia. E questo io che ho fede, che credo e che ho sempre chiesto aiuto, devo dire principalmente grazie a Dio nella mia vita. Poi ovviamente grazie ai miei genitori che mi hanno tirato su, grazie a coloro che hanno creduto in me per altre cose, però principalmente devo dire grazie a Dio, perché solo vivendo, poi ora più che mai in un momento così difficile che stiamo attraversando, solo vivendo hai la possibilità di realizzare non un sogno, ma gli infiniti sogni che la vita ti può dare. Ma la vita dipende da Dio, se credi. Quindi Sembra quasi banale e scontato, ma non lo è per niente.
No, assolutamente. Così come dicevi tu prima, osservando l'arcobaleno inevitabilmente ci permette di porci delle domande, quei riflessi che dal cielo collegano alla terra sono sette colori, ma quei sette colori in realtà racchiudono tante sfumature e la tua vita, la tua carriera ti ha permesso, anche grazie agli incontri che hai avuto, di apprezzare altre sfumature che magari non avresti immaginato quando eri un adolescente. E proprio partendo da quella che era la tua giovinezza, tutti gli ospiti che passano da questa rubrica devono raccontare, se lo vogliono, quello che è stato il loro più grande sogno quando erano ragazzi e se sono riusciti a realizzarli o se la vita ha, come dire, riprogrammato, ricalcolato il percorso. Quindi ci tenevo a chiedere ad Elio che cosa desiderava fare quando era un ragazzo e se è riuscito a realizzarlo.
Quando ero ragazzo io dicevo sempre all'uscita di un film, io ero ragazzo negli anni 90, no? per cui quando il sabato in una città di provincia di fronte all'Africa, perché sono di Sciacca, che è in provincia di Agrigento, e il sabato, la domenica andavamo al cinema, che era, diciamo, tra le poche cose che si potevano fare, anzi eravamo fortunati che avevamo due cinema, per cui due programmazioni diverse, e io e il mio amico, migliore amico, il mio compagno di banco con il quale condividevo questa passione per i film, dicevo sempre: un giorno vorrei leggere Elio Bonsignore presenta, che significa un po' il titolo di testa di chi produce un film, no? Non sapevo, nel leggere quel primo titolo di testa io non sapevo che quello fosse, ero inconscio, ero inconsapevole del ruolo del produttore, però l'idea era quasi istintivamente dicevo che il mio sogno era questo. Poi in realtà a 15 anni, a 14 anni hai mille sogni ma non hai ancora chiare le idee, no? Per cui un giorno magari volevo fare il dottore, un altro giorno avrei voluto fare l'ingegnere, un altro giorno avrei voluto fare il cantante o il ballerino. Però adesso che sono adulto e che ho realizzato tanti sogni, tanti progetti, tante cose e tanti, spero ce ne siano ancora davanti da realizzare, e mi ricordo quella frase lì che detta lì sembrava senza senso, adesso ha un senso. Ha un senso perché ci rifletto effettivamente, poi sono diventato quello che dicevo ad Alfredo, che era questo mio compagno amico che ancora è. Lui, il medico è lui, però. È diventato
il medico è lui.
Il medico. Lui il medico.
Ecco, Elio, tu hai pian piano hai fatto anche un percorso, immagino, di fede, perché quando si viene dal mondo del cinema o dello spettacolo non è proprio così scontato mettersi in discussione nel proprio rapporto con la spiritualità. E allora io penso a Giuseppe Tornatore quando ad un giornalista rispose che se avesse detto di credere in Dio avrebbe detto una bugia, ma se avesse detto di non credere in Dio avrebbe detto una bugia ancora più grande. Da Giuseppe Tornatore ad Elio Bonsignore, io voglio chiederti se c'è un momento,
diciamo,
in cui...
Un volo nell'abisso, che stai parlando di un nome megagalattico, io non...
Voglio chiederti, Elio, se c'è un momento in cui ti sei trovato faccia a faccia, ecco, permettimi di utilizzare questa metafora, con Dio, un momento in cui attraverso un incontro, come magari può capitare attraverso il volontariato, attraverso altri impegni, tu hai visto, ecco, Dio in qualche azione, perché no, non solo in qualcosa di bello, ma magari anche in qualche ferita, in qualche incidente, in qualche imprevisto della tua vita, un momento in cui hai detto: qui c'è Dio, se puoi svelarcelo ai nostri ragazzi, te ne siamo grati.
Io sono venuto a Roma che avevo l'idea di continuare a fare un lavoro che avevo iniziato a fare in Rai a Trieste, dove ho studiato. Sono venuto a Roma perché volevo continuare a affermare sempre di più quel lavoro che mi ero prefisso di fare, che era fare l'autore. Riesco a farlo attraverso un incontro un produttore, una signora, dallo sguardo abbagliante, a cui devo tutto, a cui devo la tenacia, la forza, che a volte ho nei momenti difficili, perché il mio lavoro è un lavoro abbastanza complesso. Ho riscontrato la presenza di Dio nel diventare produttore, perché 10 anni fa, andando a fare un sopralluogo, un incontro di lavoro, io seguivo sempre questo produttore, che era un po' il produttore più vicino a lei nell'adattamento di alcuni contenuti. Abbiamo avuto un terribile incidente e siamo finiti sotto un tir. Lei è morta, io ero davanti lato passeggero e io non mi sono fatto neanche un graffio. Per cui quando dico la gratitudine a Dio è perché vivo, è questo il senso. Divento produttore perché in quel momento il programma doveva andare avanti e la persona più vicina al produttore ero io in quel gruppo di lavoro, e quindi siamo andati avanti, che quella è una dura legge della vita e dello spettacolo, che è The Show Must Go On. Io l'incidente il 5, il 7 già lavoravo alla puntata successiva. E lo facevo traendo forza, nonostante, diciamo, uno shock che ancora oggi porto dentro di me, lo facevo principalmente pensando a lei, principalmente per salvare un'azienda, principalmente per salvare poi anche tutti quei posti, tutti i posti di lavoro legati anche ai miei colleghi e così via. Non avevo altra scelta. E vivere significava andare avanti. Anche ritrovandomi come ero prima di quell'incidente, dentro una campana di vetro, io facevo un lavoro che avevo progettato e che sognavo di fare. E lo facevo. Ma a un certo punto mi sono ritrovato scoperto. Prima c'era Silvia, c'era il mio produttore davanti a me. Per cui adesso, dopo tanti anni, dopo tanti programmi fatti, dopo tante cose che vanno al di là di quelle che facevamo con Silvia, il mio pensiero, non c'è un giorno in cui il mio pensiero non batte lì, non c'è un giorno in cui non ho questo senso di gratitudine verso il padre che mi ha lasciato indenne, e a volte mi do una spiegazione, no, sul senso della vita, che essendo insomma il tempo relativo agli occhi di Dio. Per Dio credo che un battito di ciglia, e possiamo godere del suo volto, no? Per cui ci sarà un battito di ciglia e rivedrò il volto di Silvia prima o poi, no? Per cui se tutti abbiamo un disegno e Dio a volte intreccia questi disegni, vuol dire che c'è ancora un disegno più grande. E mi ricordo che la notte in cui poi sono tornato a casa dopo l'ospedale e quant'altro, io ho sognato Padre Pio, non ero devoto a Padre Pio, sono sempre stato devoto a Sant'Antonio da Padova.
Allora scusami Elio se ti interrompo, questa cosa che è bellissima, e tu hai fatto un piccolo sforzo nel parlarci di Silvia, questa cosa di Padre Pio la dobbiamo assolutamente approfondire, perché tu sai che io sono di San Giovanni Rotondo e anch'io non ero non ero devoto di Padre Pio. Allora, siccome io desidero raccontare un Padre Pio giovane, che è un Padre Pio inedito e che racconterò anche per Famiglia Cristiana, io spero che tu tra i tuoi impegni potrai, ecco, trovare altri 5 minuti per approfondire quello che volevi dirci. Accetti?
Certo, grazie.
Ecco. Io ringrazio Elio, purtroppo lui sa meglio di me che i tempi televisivi sono come quelli radiofonici. Devo dare la diretta al TG, all'Informazione Vaticana, al Notiziario Vaticano. Allora ringrazio Elio per essere stato con noi, per averci svelato un pezzettino non solo della sua storia ma anche del suo percorso. Ringrazio la regia e allora un arrivederci ad Elio Bonsignore. Una buona domenica a voi ragazzi. E io possiamo dire che se c'è qualche ragazzo che vuole farti delle domande, che è rimasto toccato dalla tua testimonianza, può scriverti su Facebook?
Assolutamente sì. E poi magari la prossima volta anche per loro racconterò delle iniziative, delle opportunità che possono esserci, ovviamente nel mio settore. Perché già noi operiamo con Nuovi Orizzonti, è un progetto bellissimo che si chiama Chuck Si Gira, fatta con la Fondazione per i Bambini, la prossima volta magari vi dirò, vi svelerò alcune cose, alcune opportunità magari, insomma.
Do la linea al Notiziario Vaticano passando per la nostra super sigla di Claudio Civirillo. Buona serata a tutti ragazzi, grazie per essere stati con Giuseppe Scarlato.